è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio, ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Eppure son simpatico, mentre mi guardo allo specchio sono un simpatico.
Berlusconi, caro Parenzo, sembra tranquillissimo in questi giorni.
Beato lui.
All'esterno mostra una grandissima tranquillità, nonostante i tuoi editoriali sobri sullo stato del governo, come questo.
Le cose sono molto semplici, cari amici, si sono spente le luci, il pubblico è defluito dalla sala, il sipario color porpora ormai è calato, sono solo loro, figure patetiche di fine regime che continuano a ballare e a sollazzarsi come se lo spettacolo fosse ancora in scena. Stop! Tutto finito! Game over! Quattro parole! The show is finished! The show is finished!
Forse hai ragione tu! Ma sei pazzo totalmente, sei completamente pazzo, sei impazzito.
Il teatro è vuoto!
Forse non hai capito.
Figure
che Berlusconi...
patetiche
aspetta
di
un attimo,
fine
aspettate.
Regime.
Berlusconi ha non sette vite, come ne ha 95, 100, 1000 di vite.
Non ha capito.
Oggi, per esempio, il governo ha dato... un segnale di compattezza, caro Parenzo.
E la borsa ha perso il 5%, la borsa in rosso come le lenzuola di Palazzo Grazioli.
Stai zitto, salvando il signor milanese. Berlusconi ostenta sicurezza anche con la inviata del TG3, la signora Venditti. Senti,
Mariella è simpatica.
Presidente,
come stai?
No, bene, lei.
Non hai dato le dimissioni?
Io ancora no, lei.
Va bene, aspettavo perché vedevo.
Ma dicevano che era arrabbiato, ma non mi sembra arrabbiato.
Io non sono arrabbiato, sempre sereno. E sai perché? Perché non ho mai fatto niente di male in vita mia e quando posso faccio il bene per gli altri.
Bossi, con Berlusconi non c'è nessun accordo.
Non l'abbiamo sentito, ministro, scusi, si può ripetere. Non c'è nessun accordo, ma vuol dire che il governo va avanti fino alla fine o che può cadere anche prima?
Con il mio amore.
Bah, su questo naturalmente si accettano scommesse. Ritorniamo a Berlusconi, l'assenza di Tremonti oggi nel voto a Milanese? Fatemi un'altra domanda.
Deluso dall'assenza di Tremonti oggi.
Se, altra domanda?
Il governo va avanti, Presidente,
ecco,
il governo va avanti.
E come no, altro che, stiamo lavorando in pieno.
Altre parole. Beh, una delle frasi del giorno, caro Parenzo, che non c'entra niente con la vicenda milanese. Una delle domande che poniamo oggi ai nostri ascoltatori è questa: siete indignati o no per la vicenda milanese? Io no, tu sì, naturalmente, cioè, ma quello è scontato.
Ma indignato, ma senza dubbio.
De Rubeis, il sindaco di Lampedusa.
Brava, quella, proprio una persona per bene quella, mamma mia.
Sei ironico, naturalmente.
Eh beh, però... ti credo. Una vergogna, dovrebbe essere non arrestato, ma inquisito.
Ma perché cosa?
Inquisito,
scusa,
subito.
Ma perché cosa? Perché
fai sentire cosa ha detto.
Sentiamo.
Inquisitelo poi.
Abbiamo la presenza di 90 minori fuori dal centro, ma i minori che intendono alcune associazioni umanitarie hanno 16 e 17 anni e, scusi il modo volgare, sono ben dotati altri che minori e pertanto dobbiamo stare attenti perché ci ritroviamo nella camera da letto dopo 3 minuti.
Beh, è un cretino, cioè non c'entra niente.
Istigazione
col fatto...
all'odio.
Ma che istigazione?
Istigazione all'odio.
Allora, non so se avete sentito bene, ha detto i minori tunisini che sono presenti a Lampedusa, 16-17 anni, non sono minori perché in realtà sono ben dotati e se non stiamo attenti ce li ritroviamo nelle camere da letto.
Il sindaco di Lampedusa. Certo.
Caro sindaco di Lampedusa.
È namo.
Questo è il bagaglino, per carità, va bene.
Va bene per noi perché ci facciamo la trasmissione.
Va bene per noi.
Però...
Vabbè, tutto quello che ha detto Emilio Fede su Nicky Vendola dopo naturalmente. Solo una cosa voglio farvi sentire, però solo una cosa.
Sentiamo.
Solo una.
Cosa?
Solo
cosa?
Una.
Sentiamo.
Solo una.
Delle tante.
Solo
perché
una
è direttore
tante.
Il signore, no? Del TG4.
Sì, direttore del TG4. Sì. Pronuncia a un certo punto la parola C-A-Z-Z-O. Cazzo, sì. È inutile stare a discutere, è inutile fare gli ipocriti. E sentite in che modo.
come cazzo si fa, e mo si eccita di nuovo, ma che come cazzo si fa a dire che sono procacciatore di droga, non ho mai visto una droga in vita mia.
Bene, 800 24 00 24, questa è la Zanzara, il numero per intervenire. Lo conoscete, ve l'ho appena detto, Leo Luca Orlando, portavoce dell'Italia dei Valori.
Buon pomeriggio.
Come sta, signor Orlando?
Beh, come stanno gli italiani oggi?
Vabbè, no, adesso io mi sono limitato
a una voce, mi sono limitato a una voce da catacombale,
da funerale.
No, diciamo, sostanzialmente c'è da una parte la tristezza per lo spettacolo dato dal Parlamento oggi.
Sì.
Questo atto di rottura costituzionale, una vera e propria
addirittura
avversivo,
perché di rottura
avversivo, che atto eversivo, addirittura
i magistrati di fare fino in fondo la propria parte.
Ma perché eversivo?
Ma perché la Costituzione stabilisce che il Parlamento non può sostituirsi ai magistrati, il Parlamento deve valutare se c'è o no un fumus persecutionis, che in questo caso non c'è assolutamente.
Senta Orlando, ma lei come lo definisce questo Parlamento? Un'aula di non lo so, di una definizione di questo Parlamento,
ma
che lei
credo
dice
che sia
che valore ha ormai?
Un Parlamento mortificato dall'esigenza di garantire l'impunità della casta, ed è il secondo atto di questo degrado del Parlamento. L'atto precedente è stato il 14 dicembre.
Ma il 14 dicembre fu votata la fiducia al governo Berlusconi, cioè non fu votata la fiducia.
L'inizio della fine del governo, perché non rendersi conto che era cambiata la maggioranza, l'andare avanti acquisendo o acquistando parlamentari che erano di opposizione passati nell'area del governo, è stata quel classico dribbling in più che ti porta fuori aria, la forzatura che poi diventa sostanzialmente un boomerang.
Senta Orlando, ma questa qua non è un'aula un po', come disse qualcuno, un'aula cieca e sorda?
È un'aula di nominati, ed è per questo che stiamo raccogliendo le firme per abrogare questa brutta legge elettorale.
Anche lei è nominato però, signor Orlando?
Sì, ma soltanto che sono un nominato che vorrebbe invece essere eletto. Lo sono stato tante volte nella mia vita eletto.
Invece
e
altri vogliono continuare a essere nominati.
Esattamente così.
Ma su quest'atto eversivo dovrebbe intervenire Napolitano allora? Se l'atto di oggi compiuto da questo...
Certamente il Presidente della Repubblica, però credo che il Presidente della Repubblica non possa non ignorare come il Parlamento sta oggettivamente mortificando la divisione dei poteri e sta travolgendo l'impianto costituzionale.
E che potrebbe fare Napolitano?
Lo chiede al Presidente Napolitano, occuparsene e pensare cosa fare è il suo compito.
Cioè dovrebbe intervenire.
Però deve intervenire dopo questo voto.
Io credo che dopo questo voto possiamo dire fino in fondo che siamo in presenza di un regime che ha distrutto la dignità del Parlamento.
Un regime che ha distrutto.
Però è un voto. Cioè non c'erano le baionette puntate su quei deputati che hanno votato in coscienza, secondo me male, ma liberamente.
Siamo nel terzo millennio. Siamo nell'Europa di Schengen, ma c'è qualcuno che pensa a un dittatore del terzo millennio nell'Europa di Schengen abbia ancora la camicia nera e il saluto romano di Benito Mussolini? Siamo nel terzo millennio,
dunque,
della comunicazione. Che cos'è la dittatura tecnicamente? Quando distruggi la differenza fra il controllato e il controllore, quando distruggi la differenza fra il venditore e il compratore, quando costruisci un sistema di conflitto di interessi che elimina la differenza tra Stato e mercato. È esattamente quello che sta accadendo.
Cioè, dittatore del terzo millennio.
Però se allora Napolitano non dovesse intervenire, sarebbe complice di un atto eversivo.
No, io credo che...
Napolitano
deve essere lasciato fuori dalla mischia, soltanto che dobbiamo tutti chiedere a Napolitano che faccia fino in fondo la propria parte. Come la farà? Se la sta facendo? Se la farà domani?
Però qualcosa deve fare, lei dice. Questo è importante, interessante.
Credo che non si possa assistere a questa mancanza di
credibilità. Non può rimanere in silenzio.
Io voglio ricordare una cosa molto semplice. Da qualche anno fa c'era quell'identificazione terribile tra l'Italia e la mafia. Oggi è stata sostituita l'identificazione tra Italia e Berlusconi.
Cioè, scusi, credo prima Italia mafia è uguale Italia Berlusconi?
Guardi, il fatto che noi nelle cancellerie internazionali non veniamo più considerati come paese, in ragione non degli italiani, in ragione di questo governo. Il povero Frattini, ministro degli esteri, va girando per adesso a New York, all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, cercando disperatamente qualche suo collega ministro degli esteri disposto a prendersi un caffè con lui. Lo evitano tutti.
Senti, scusi, ma non ho capito questa cosa qua. Italia prima era sinonimo, era accostata alla parola mafia, no?
L'elemento negativo che veniva considerato più forte in Italia
era la mafia.
Oggi l'elemento negativo più forte è considerato Berlusconi.
E dunque Berlusconi è come una volta la mafia.
cioè, nell'immaginario internazionale la vergogna dell'Italia oggi si chiama Berlusconi.
Senta, le faccio sentire una cosa che riguarda Scilipoti, una sua vecchia conoscenza, una vecchia conoscenza dell'Italia dei Valori, il quale sembra non conoscere che cos'è Standard & Poor's, sembra, poi non lo so, è intervistato.
Che è lo stesso che si occupa di anatocismo, robe bancarie, e non conosce poi le agenzie di rating.
Ma sembra, poi magari scherza, Scilipoti ormai non si sa se prenderlo sul serio o no. Scilipoti and Standard & Poor's.
Ha letto Standard & Poor's?
No, non l'ho letto.
Sa cos'è almeno?
No, me lo spieghi lei.
È un'agenzia di rating?
No, non la conosco.
Ha declassato l'Italia, insomma.
No, non la conosco.
Non la conosce, vabbè.
Evidentemente per l'agenzia di rating Scilipoti non è, diciamo, classificabile, quindi.
Cos'è?
Non rientra neanche nella lettera B o nella lettera C.
A e C è.
No, neanche C.
Scusi, però Di Pietro non è un po' esagerato dicendo che prima o poi ci scappa il morto se Berlusconi non se ne va.
Se non si fa subito una manovra adeguata, è il fallimento dell'Italia. Il dire questo significa che si vuole che l'Italia fallisca o che si avverte di un pericolo.
Sì, ma ci scappa il morto, non si può parlare di morto.
Se non si affrontano i problemi degli immigrati a Lampedusa, c'è il rischio che succedano le cose che stanno succedendo. Il dire questo significa volere gli incidenti? No, certamente, vuol dire fare un richiamo alla responsabilità. Io credo che sia questo il senso.
È stata una cosa responsabile, dice lei. È una dichiarazione responsabile.
Un richiamo alla gravità della situazione del nostro paese, con l'augurio che l'impegno di tutti possa impedire che questo accada.
Però ci scappa il morto. Anche secondo lei ci può scappare il morto?
Questo è un tema rispetto al quale lei vuole che uso le stesse parole di Pietro?
No, io non voglio
parlare una lingua diversa da Di Pietro.
No, infatti lei parla una lingua
diversa. Per esprimere lo stesso concetto.
Ah, lei dice che è solo una questione di modo di esprimersi.
C'è chi usa un'inflessione fiorentina, chi un'inflessione siciliana, c'è chi fa ricorso a alcune parole, chi ad altre. Vogliamo parlare della sostanza piuttosto che della parola?
Beh, no, la sostanza è che la ribellione sociale, il morto che ci scappa.
Vogliamo parlare di Bossi che ha teorizzato da ministro, che ha giurato sulla Costituzione la secessione?
Però non faccia il benaltrismo.
Non
è che se altri lo fanno.
Di Bossi che vuole fare la secessione?
Ma certo, Fio, ne parliamo
ogni
sera.
Da 20 anni,
è un atto di violazione costituzionale, belle buone, è un invito alla rivolta in nome della separazione del nostro paese.
E dunque qualcuno dovrebbe mettere fuori legge la Lega, secondo lei bisognerebbe intervenire con la magistratura, con qualcosa?
Io credo che bisognerebbe utilizzare un po' di attenzione su questi conati secessionisti eversivi di Bossi della Lega, che evidentemente per cercare di far dimenticare che sta sostenendo ormai da anni Roma ladrona, ogni tanto si inventa a Pontida qualche fantasia eversiva.
E oggi ha salvato la Lega, non da sola, naturalmente milanese. Da milanese riprendiamo, 18:46, c'è il traffico. Leo Luca Orlando con noi, portavoce dell'Italia dei Valori.
Chi troppe galline rispondono
co, 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 co.
E se i piccioni spariscono
cu, 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 cu.
Tutte le papere piangono
con Parenzo che canta. Siamo tornati qui alla Zanzara, 800 24 00 24, con Leo Luca Orlando, portavoce dell'Italia dei Valori. Questa questione di Milanese, Orlando, secondo lei può finire, cioè, lei si augura che finisca come la vicenda di Craxi con le monetine e Rafael?
Io ero in Parlamento il 29 aprile del 93.
Sì, non andò a tirare le monetine
anche,
lei?
Sono stato anche questa mattina, io credo che il clima sia lo stesso. C'è lo stesso clima che abbiamo registrato allora, per questo io sostengo che siamo alla fine di un sistema che si è fatto regime. Questa è stata la vittoria di Pirro, come quella del 14 dicembre, perché ha esasperato la distanza che esiste tra questa maggioranza e il paese.
Cioè, secondo lei milanese dovrebbe aver paura di andare in giro sostanzialmente se il clima è quello?
No, il problema è che italiani si sono scocciati di essere rappresentati da un Parlamento che pensa soltanto a difendere la casta. E questo è il tema vero.
Ma c'era proprio bisogno che andasse in galera, secondo lei? Ma cioè, al di là della questione.
Parliamo di norme che valgono per tutti o di norme che valgono soltanto per alcuni. Nel nostro paese, un qualunque cittadino nelle condizioni di milanese sarebbe stato già in galera.
Perché sì, però qualche mese fa, perché sa che i parlamentari hanno uno status diverso rispetto a quello dei semplici cittadini.
Infatti, proprio io voglio ricordare che nel 93 fui tra gli artefici dell'abolizione di quella odiosa immunità parlamentare che impediva anche l'indagine su un parlamentare. È rimasta poi la norma che prevedeva la possibilità di chiedere, l'obbligo di chiedere l'autorizzazione per la limitazione della libertà personale, quindi in questo caso per l'arresto.
Ma per lei ci vorrebbe ancora questa norma sull'arresto oppure andrebbe eliminata?
Ma va assolutamente mantenuta, il problema è un altro.
Ma se viene mantenuta diventa una questione politica, Orlando,
Il problema è chiederci se l'attuale normativa sull'arresto sia adeguata oppure no. Ma se non è adeguata, non è adeguata per tutti, non è che sia non adeguata per il milanese che rimane a piede libero, è adeguata per l'immigrato che viene arrestato.
Senta,
qualcuno ha applaudito dopo il voto?
C'è stato un clima tetro.
Ma quando, quando hanno salvato Milanese, l'applauso c'è stato o no?
Non c'è stato, devo dire che è la sensazione che si è avuta è come di una maggioranza che avesse capito e l'aveva fatta troppo grossa.
Addirittura.
Sì, sì.
Senta, ma veniamo alle questioni dell'Italia dei Valori, la vicenda è Cristiano Di Pietro, no?
Lei ha figli che sono candidati?
Lei ha figli che potrebbero candidarsi anche lei?
Guardi, nella mia famiglia non c'è nessuno impegnato in politica, non c'è nessuno che ha incarichi pubblici e dico di più, i ragazzi della mia famiglia sono tutti all'estero, io non ho più nipoti che studiano in lingua italiana.
Ma candiderebbe qualcuno della sua famiglia lei?
Ma io credo che non si può impedire al figlio dell'idraulico di fare l'idraulico, al figlio del medico di fare il medico,
è un po' diverso,
di fare ingegnere. Il tema è come lo fa, non cosa fa.
Ma lei è favorevole o contrario a questa candidatura?
Se uno dei miei familiari avesse deciso di impegnarsi in politica non avrei avuto argomenti per impedirglielo, il tema è non nominarlo. Io voglio ricordare che Cristiano Di Pietro da 10 anni che fa politica, voglio ricordare che ha iniziato facendo il consigliere comunale eletto con le preferenze. Okay,
voi vi siete battuti contro il familismo?
Poi si è candidato per fare il consigliere provinciale eletto con le preferenze. Adesso si candida con le preferenze. Se gli elettori non lo vogliono, non lo votano.
Quindi è uguale al Trota sostanzialmente?
Ma la differenza del Trota è che Bossi ha indicato il Trota come il suo successore alla guida della Lega Nord.
Vabbè,
fare una cosa un po' diversa.
Forse una buttad.
Però
l'hanno votato anche Renzo Bossi. Dunque, hanno scritto
secondo
Bossi
lei pure. Cristiano Di Pietro non potrebbe mai essere il successore di Tonino?
Ma guardi che noi siamo impegnati in questo d'accordo.
No,
anche
ce lo
Di
vedi
Pietro,
come successore?
Siamo impegnati con Di Pietro, che è il primo ad essere convinto, a togliere il nome Di Pietro dal simbolo, figurarsi se fare il figlio del segretario del partito.
Lei lo voterebbe se fossi in Molise Cristiano Di Pietro?
Se fossi un elettore valuterei lui alla stregua degli altri candidati e alla fine sceglierei se votare per lui o per un altro.
Lei non ci vede niente di scandaloso. L'altro giorno da noi il senatore Pardi ha detto che è una cosa contraria allo spirito con cui l'Italia dei Valori fa politica, il familismo.
Si può decidere se sia opportuno o meno impegnarsi in politica. Una volta che qualcuno si impegna in politica, e insisto, nella mia famiglia non c'è nessuno impegnato in politica, nessuno che ha incarichi pubblici.
Ma le darebbe fastidio?
Sono tutti all'estero, fuggiti all'estero per guadagnare di meno e vivere meglio, ma non accettare la logica dell'appartenenza. Detto questo, può impedire al figlio di un medico di fare il medico? Quello che può impedire è che il figlio del medico diventi medico
o vinca un concorso concorso solo per volontà del papà o per le
Ma questo allora il vizio consiste nel fatto che il concorso è stato truccato, non il fatto che
no certo per carità però
le elezioni con le preferenze non sono un gioco truccato.
Però non giriamo intorno alla questione, ci sono anche all'interno dell'Italia dei Valori, non solo dell'Italia dei Valori, dell'elettorato dell'Italia dei Valori, molti mal di pancia per questa roba qua. Cioè non c'è dubbio che il fatto di candidare il proprio figlio, quella è una decisione politica, alle elezioni regionali in Molise, sembra una cosa che è contraria allo spirito.
Di Pietro, che da 10 anni lavora per il partito, che sta nel panchetto a raccogliere le firme, che fa un lavoro enorme di militanza,
si merita la candidatura.
Ritiene di doversi misurare con il consenso. Che argomenti può avere un padre o un partito per impedirlo?
Beh, è uguale al caso di Renzo Bossi, allora.
Uguale.
Si misurasse con il consenso.
Infatti si è misurato col consenso. Il fatto che c'è scritto Di Pietro sarà qualche cosa che lo favorisce o no?
Beh, gli possiamo chiedere di cambiare i connotati.
No, quello
possiamo
no.
Chiede al capo dello Stato di cambiare
i connotati. No, però diciamo chiaramente, è simile al caso del militante Renzo Bossi che diventa consigliere regionale con le preferenze.
E dunque non c'è niente di male che il fatto che si candidi Renzo Bossi? Dunque, secondo lei la candidatura...
Che si candidi Renzo Bossi e che venga scelto dai cittadini è interamente rimesso alla volontà degli elettori.
Dunque per lei non ci vede niente di male.
Altra cosa è sentire nominato o indicato come delfino di Bossi.
Benissimo. Senta, ma lei si candiderà invece a sindaco di Palermo?
Guardi, io il sindaco l'ho già fatto.
Dunque non si candiderà.
C'è un tempo per ogni cosa. Se si riesce a raggiungere una candidatura attraverso primarie di un candidato che possa essere diverso da me e che possa correre per vincere, io sono il primo a sostenerlo. Se non ci sarà un'intelligenza dietro questo percorso il 21 marzo del 2012 mi cambio dunque, il sindaco di Palermo.
Ah, dunque non lo esclude dunque.
Sto in panchina. Non posso consentire che la città di Palermo rimanga dopo 10 anni ancora in mano a questi barbari.
Barbari. Barbari addirittura, barbari. Va bene, senta,
ma sono peggio di Ciancimino, no?
No.
Prego?
Sono peggio di Ciancimino.
Diciamo sostanzialmente, non facendo nulla ha consentito agli interessi di Ciancimino di andare avanti.
La ringrazio. Una parola su De Magistris. Se non è che si è montato un po' la testa con queste interviste in cui dice che il partito non l'ha ringraziato, c'è solo lui, eccetera. Un tantinello, no?
Io sono stato tra quelli che ha cercato di spingere Luigi a candidarsi. Sono stato a fare la domenica prima delle elezioni il comizio, parlo del primo turno.
Sì. Ma adesso non si è montato la testa, adesso
prendevo le distanze. Luigi mi ha chiesto di fare il comizio in piazza con lui. In piazza
però
Napoli,
devo chiudere.
Adesso sta facendo il sindaco di Napoli, mi sembra lo stia facendo bene, dobbiamo aiutarlo a farlo sempre meglio.
Giornale Radio. Siamo qui, caro Parenzo, 800 24 00 24. Questa è la Zanzara.
Buonasera, direttorissimo, a lei e a tutti i suoi radioascoltatori.
Come mai sei diventato così pagato dopo l'intemerata di prima sul governo Berlusconi?
Perché voglio sapere i nomi. I nomi di quei 316 deputati che con voto segreto hanno
316.
Detto no all'arresto 312 all'arresto del signor Milanese.
Qual è il problema? La loro faccia voglio vedere. Come dice Leonardo
Popolo italiano deve sapere.
Ma non deve sapere,
dignità,
ma sei la maggioranza.
Dignità, ora manda pure il traffico, ma
no,
dignità
no,
ci
il TG3.
Va ora in onda il TG3 di Bersani.
Chiusura negativa per le borse, Milano a meno 4,52, vola lo spread con i titoli tedeschi, crescita ai minimi, riviste le previsioni sul PIL al ribasso. Per 6 voti la Camera dice no all'arresto di Milanese, polemiche nella maggioranza per i franchi tiratori e per l'assenza di Tremonti. Berlusconi, sono serenissimo, il governo va avanti, e sulle escort dice scherzavo. Bossi, noi leali ma nessun patto sulla durata della legislatura. Bersani, un voto irresponsabile, una giornata amara per il Parlamento. Vendola, andare subito al voto è la soluzione migliore. Unipol BNL, la procura di Milano chiede il rinvio a giudizio di Berlusconi per concorso in rivelazione di segreto d'ufficio. Il Papa in Germania. Il successo politico non autorizza la contraffazione del diritto. Capisco chi si allontana dalla Chiesa per lo scandalo pedofilia. E dopo il drogo e gli scontri continuano a Lampedusa i trasferimenti degli immigrati e la popolazione dice non li vogliamo più.
Pronto?
Dottor Lepore?
Sì.
Buonasera.
Aspetta, scusa un pochettino. Allora, a 20 ti faccio. Ma tutti quanti la fai, poi dopo vediamo quello che possiamo comprare. 20-25. Però allora ma ci farai eso. Sono drone nel frattempo. Scusi un minuto.
Sì, prego.
E poi c'è il ristorante così più delle sposte. Però chi è? Domanda all'Ello che tiene. Va bene, ci andiamo, però.
Dottor Lepore?
Tutto quello che vuoi tu, fai, blocca l'Ello e
procuratore? Dottor Lepore, mi sente?
Sì, scusi, cara, abbiamo problemi economici.
Okay. Mi scusi, procuratore, sono la segretaria del ministro Bossi. Il ministro vorrebbe parlarle un attimo, possiamo passarglielo?
Non ho capito, il segretario del ministro?
Bossi, Umberto Bossi, il ministro Bossi.
Oh, come no.
Posso Vabbè. Passarglielo, grazie.
Come no.
Rimanga in attesa, grazie. Rimanga in attesa.
Sì, senta un po', ma se lei sta in un ufficio della segreteria...
perché mi può chiamare sul fisso che si sente no, meglio.
No, guardi, non si preoccupi, il ministro Bossi è un po' di fretta, quindi è meglio che glielo
va
passi
bene,
subito.
Va bene.
Grazie,
bene.
Rimanga in linea.
Prego.
Dottor Lepore,
pronto? Buonasera, signor ministro.
Buonasera. Volevo solo dire una telefonata di cortesia per dirle che il voto su Milanese non è stato un giudizio su richiesta di Napoli. I magistrati napoletani hanno lavorato bene, quindi non è un voto contro di voi. La mia volevo solo dire questo. Calderoli, la mia vuole essere solo una chiamata in cortesia per spiegare che il voto di oggi è un giudizio, non è un giudizio su richiesta, ecco.
No, senta un po', scusi signor ministro, ma io ho capito poco perché tenevo la televisione accesa, se mi ripete qualche cosa, perché sulla questione del giudizio a Napoli...
Volevo dire, procuratore, che il voto su Milanese non è un giudizio su richiesta di Napoli o sui magistrati napoletani.
Sì.
Non è un voto perché c'è un problema di stabilità, Standard & Poor's, rating e l'attacco speculativo contro il nostro paese. Allora volevo dire che non è un voto contro di voi, Napoli,
no, ma
magistrati di Napoli sono bravi.
Ministro, su questo ci può contare che non avevamo mai pensato che un voto contro la magistratura. Ci siamo resi conto che si tratta di un voto politico che tiene conto di tante e tante cose.
Abbiamo fatto anche federalismo fiscale, comunque grazie. Grazie dottor Lepo.
Non si preoccupi, grazie a lei della spiegazione.
So che non volevo dire che avete fatto, so che avete fatto opposizione per il trasferimento delle carte.
No, ma già la CIP ha confermato il trasferimento, le carte già stanno a Roma da stamattina, quindi non ci stanno problemi.
Non faremo opposizione su questo trasferimento, perché è una cosa politica.
Va bene.
Il tribunale del riesame cosa farà?
Quello aspettiamo domani una decisione del tribunale di riesame, però non credo che influirà in qualche modo.
Grazie
a lei, signor ministro. Grazie.
Io sono a Roma purtroppo adesso, però.
Vabbè, ho capito.
Forza Napoli comunque.
Forza Napoli, va bene. Grazie.
Arrivederci.
Grazie, arrivederla.
Brianza, vai Calderone.
Questa è la Zanzara.
Per forza.
Paolo da Roma. Aiutatemi.
Pronto?
Abbiamo fatto vedere la riso fiscale.
Sia zitto lei, Paolo.
Sono Paolo, abito a Brescia, ma sto lavorando a Roma.
Sì, dica.
Io giro un po' tutto il mondo. Sono un venditore, un commerciale. E parlando, sono in questo momento in Piazza Navona. Mi sentite?
Sì, la sentiamo.
Bene. Mi sto camminando qui in Piazza Navona e vedendo queste cose belle d'arte, queste cose stupende.
Cosa, scusi?
Tutto, Piazza Navona.
Si conosce Piazza Navona, io ci sono nato praticamente, Paolo. Cioè, proprio lì sono nato.
Io sono bresciano, antileghista per natura.
E allora?
Perché...
Ma che vuol dire, scusi?
Se lei mi fa parlare... È due ore che sono in attesa, mi faccia parlare. Anni che voglio parlare
ma
con
lei,
voi.
Ma lei mi parla di Piazza Navona, abbia pazienza Paolo, di Piazza Navona mi sta parlando.
Voglio arrivare al dunque.
Arrivi al dunque velocemente, non Piazza Navona.
Quando vengo alla svelta, quando vedo queste bellezze, vedo questo schifo in cui viviamo, mi viene il vomito. Solo l'Italia è un paese... Non voglio dire perché non vorrei essere denunciato perché se parlano
ma che è successo? Cosa è successo?
Ma tutto, l'ignoranza, la cultura è stata uccisa.
Ma dove la cultura è stata uccisa? Ma di che sta parlando?
La cultura pure in Italia l'hanno massacrata negli ultimi vent'anni.
Ma di che sta parlando? Ma di cosa parla? Parli di una cosa concreta, la cultura in Italia è massacrata.
Berlusconi ha rovinato la cultura, ha rovinato la bellezza dell'Italia.
Ma lei è pazzo, ma chiamatemi un'ambulanza. Ma mandatemi un'ambulanza. Prendiamo un'ambulanza qua. Ma dove si trova esattamente? A Piazza Navona si trova?
Sì, sono qua.
Fermo lì, c'è un bar là. C'è un bar.
Aspetti, calmo. Dove c'è il consolato brasiliano?
Bravo, si fermi davanti al consolato brasiliano. Bravo. Stia fermo lì, non si preoccupi. Stia fermo, fra poco arriva un'ambulanza, ci sono due signori con un camice bianco. Si preoccupi, se la prendono un po' di forza e la caricano su questa
cosa. Avete rovinato la cultura.
Ma chi ha rovinato? L'Italia?
Tutti
chi?
Voi che parlate.
Ma voi
parlate
chi? Ma di che sta? Ma che sta dicendo? Ma che forbito? Quale forbito? Ma di che parla?
Ma di che parla? Che non c'è più.
Ma non c'è più dove?
Ma lei, di che... lei, giovanotto, lei va. Sì. Va alle fiere internazionali, va in Germania, va in Arabia Saudita, va in Francia, va in Belgio.
Faccio un altro mestiere, Paolo.
Glielo dico io, se
me lo dica lei, allora, nelle fiere.
Io bene, sono allora... stato bravo, in Arabia Saudita sì. C'erano 20 paesi seduti al mio tavolo
sì.
E ci hanno riso in faccia tutti. E questo oggi, adesso avete detto voi il telegiornale della 3, che erano tutte barzellette quelle che dicevano con queste ragazzine qua, ma stiamo scherzando, c'è Pertini.
Vabbè, qui c'è bisogno. Sì. Paolo, scusi, ho la pubblicità, resti lì però, non se ne vada, Prima che arrivi l'ambulanza, non se ne vada, grazie. Siamo qui, caro Parenzo. Sei in taxi?
Sei in taxi? Sono sul taxi. Sono a bordo di.
Bene, diciamo, siccome questa qua è una casa trasparente, dove non si nasconde nulla, diciamo che stai andando a fare una piccola intervista al signor Michele Serra.
Alla sette,
agli studi Geppi dove Cucciari. Si registra il programma di Geppi Cucciari. Allora, naturalmente dobbiamo fare una piccola confessione pubblica al capo della Procura di Napoli, il signor Lepore, che abbiamo intercettato prima.
Non usare la parola intercettato.
No, abbiamo chiamato prima, ovviamente era uno scherzo telefonico in cui c'era un finto ministro Bossi.
Ministro della Repubblica,
spero che la sua, come dire, il suo umorismo napoletano gli farà accettare questa boutade
degna del miglior Moschese.
Beh, adesso non facciamo paragoni arditi e anche però. Forse irrispettosi del signor Moschese, non c'entra assolutamente nulla, è semplicemente uno scherzo telefonico che naturalmente per quello che ci riguarda
è riuscito abbastanza,
non speravo che riuscisse così bene, devo dire la verità, ero abbastanza pessimista all'inizio.
Ma perché non ho seguito, cioè, perché ero un attimo fuori,
diciamo la verità,
in quel momento.
L'ho tirato fuori, è una cosa che ho tirato fuori io dal coniglio da qualche giorno, che avevo in mente da 2 o 3 giorni.
Perché sei un genio del male, ma non, infatti ero assente un attimo, non ho capito qual è successo.
È successo che il signor Lepore, l'abbiamo chiamato, siccome parla spesso con i giornalisti,
il procuratore
di Napoli, Lepore, è stato chiamato in diretta qui alla Zanzara e a un certo punto gli è stato passato il nostro imitatore di Bossi, no? Lo conosce?
Sì, signor
imitatore.
Ma l'ho sentito, una
hai sentito parlare?
Bene, sì.
Il quale gli ha rivolto alcune domande, poi faremo risentire tutto.
Era uno scherzo, signor Lepore, perché io ero fuori, non ho potuto sentire purtroppo.
Sì, da notare e da.
La procura di competenza non è Napoli su Milano, vero? Perché noi trasmettiamo da Milano, diciamolo.
No.
Cioè, noi trasmettiamo da Milano, la procura competente eventualmente è quella di Milano. Ecco, lo diciamo subito, diciamo così.
Va bene. 800 24 00 24. Abbracciamo forte il signor Lepore, però abbracciamo
fortissimo.
Forte il signor Lepore.
Lo abbracciamo fortissimo
perché il fatto stesso che abbia il cellulare che risponde sempre, questo è fantastico.
Questo dimostra la trasparenza assoluta della procura, anzi dimostra la grande trasparenza della procura,
basta,
come
basta.
Ho sempre sostenuto
basta.
Sospetti sempre sostenuto.
Michele da Milano, buonasera.
Buonasera Luciani, salve. Senta, volevo semplicemente esprimere il fatto che sono allibito da un lato e impaurito dall'altro. Sono impaurito dal contesto internazionale, come credo tutti noi,
soprattutto
quello del mondo occidentale, però sono allibito perché noi rappresentiamo in questo contesto un anello estremamente debole.
Poi io, per esempio, io non sono impaurito per niente, non so perché.
Beato lei.
Ma io non sono impaurito per niente, ma non perché mi sento protetto in qualche modo, ma perché non... è il capitalism, economy, cioè si fallisce, si rinasce, funziona così, si muore, si rivive, si...
Però no. In questo contesto volevo anche spiegare perché poi sono allibito.
Perché allibito?
Allibito perché chiaramente in un contesto di estrema difficoltà ci vorrebbe un timone forte, ci vorrebbe qualcuno, un governo, come è in altri paesi, che fosse forte e ci guidasse, ci desse una strada, una direzione. E invece quello che continuo a notare, ma non è questione di oggi, del milanese o delle ultime evenienze, è che noi siamo chiaramente in ballo a un consesso, intendo il Parlamento, ci ripetiamo sempre sui nominati, ma in ogni caso di gente senza pudore, senza coscienza, a volte senza dignità, si arrocca in difesa di un uomo che non so quanto ci stia ancora col cervello, francamente,
sì.
Sotto certi punti di vista, e non dimentichiamoci che fino a 3-4 mesi fa le nostre priorità erano il processo breve, che ora è diventato processo lungo,
sì.
Le intercettazioni, e ora ci sono di nuovo le intercettazioni.
Sì.
Non erano certo la crescita economica o l'uscita da questo tunnel. Quindi volevo semplicemente esprimere
il suo disappunto. Bene, lei sembra
viva preoccupazione.
Va bene, grazie. Guido, provincia di Cremona, buonasera.
Sì, buonasera dottor Cruciani, buonasera signor Parezzo, e complimenti per la trasmissione.
Io
mi sento una voce fuori dal coro.
Perché
tutti ce l'hanno con Berlusconi. Benissimo, per carità. Però giustamente Berlusconi dice: io non ho fatto niente di male. Le procure continuano ad attaccarlo su delle cose personali. Io non sono berlusconiano, ma quello che voglio dire è che questo accanimento verso questa persona, questo moralismo nei confronti della vita privata, non fa senz'altro bene a una democrazia compiuta. Cosa vogliamo dare in mano, signor Parenzo? Ai grandi sacerdoti morali come la Bindi? Come il dottor Orlando, che ci fanno dei predicozzi per cosa?
Ma
per
cosa dice? Cosa dice, amico mio? Cosa
ma
dice?
Io rispetto, però ho paura.
Ma la borsa è chiusa quasi al 5%.
Ma cosa c'entra? Sì, adesso non c'entra. Non è che se va via Berlusconi la borsa improvvisamente ricomincia a crescere.
Esatto, da 312 che va via Berlusconi comincia la borsa a crescere.
Ma non è più credibile. È un regista al contrario.
Mandavano in pensione le maestre a 35 anni.
Mamma
oggi
mia.
I figli di Parenzo figli di Parenzo ne pagano le conseguenze.
Ma chi se me la città?
È questo il nodo.
Berlusconi ormai è unfit perché è un remida al contrario, non trasforma più nulla in oro.
È due giorni che dici questa roba tu.
Ma perché bisogna capirsi quando si parla. Borsa in rosso. Ascolti,
signor Parenzo, vada oltre la pancia. Faccio un ragionamento con tutto su quello che l'economia oggi attraverso chiede delle riforme di sviluppo.
E chi le fa?
Chiede un abbattimento drastico dei costi.
Bravo!
Appunto, bravo. Tutto quello che non è stato fatto fino adesso. Tutto quello che fino adesso non è stato fatto.
E non credo che io con la Bindi...
Bravo, anche questo, anche su questo ha ragione. Ha ragione anche su questo, Guido. Ha ragione anche su questo. No, c'entra. Uno può dire... L'alternativa qual è? L'alternativa qual è?
Ma non sta a noi la coalizione. Chi se ne
no, ma questo è un mio parere. La coalizione conservatrice IDV PD SEL, coalizione conservatrice, molto più conservatrice di quell'altra. Abbi pazienza. Emanuele D'Alecco, non mi fare incazzare stasera. Guido, grazie.
Sì.
Emanuele D'Alecco.
Sì, buonasera. Io volevo intervenire riguardo a una cosa che penso da tempo, cioè che secondo me dovrebbero rinchiudere tutti quelli che fanno i dizionari e che hanno insegnato la lingua italiana nelle scuole. Perché io quando ho fatto le scuole e mi hanno insegnato i vari significati delle parole, mi hanno detto ad esempio della parola immorale che aveva un significato. Poi io oggi sento i vari parlamentari che all'uscita della votazione dicono che è immorale il fatto che non ci sia stato la presenza di Tremonti per votare riguardo al caso milanese. E io mi chiedo, ma come si permettono di dire una cosa del genere di fronte agli italiani, che è immorale la non presenza di Tremonti?
Permetterà, caro Emanuele, che Fondo Monetario Internazionale permettendo è abbastanza curiosa. Immorale lo dice qualcuno del PDL che naturalmente non ha gradito l'assenza di Tremonti. È abbastanza curioso che quando si deve votare l'arresto o meno di un suo strettissimo collaboratore, ex strettissimo collaboratore, il ministro dell'economia non sia presente in aula a votare come un qualsiasi altro deputato. È abbastanza curioso, non penso fossero impegni improrogabili, come dire, no? Poi lascia perdere l'immoralità, quelli sono giudizi che i politici danno di altri politici, non me ne frega niente. L'immoralità non... sì, è sbagliato, certamente, non è una categoria che mi piace utilizzare, la moralità o l'immoralità di una scelta, in questo caso di una presenza.
Sì, questo era un discorso un pochettino più ampio, perché non è l'unico episodio, perché fosse solo questo. Potremmo parlare di un po' di tutto, ad esempio di come gli americani esportano la democrazia in tutto il mondo, che non ho capito se la esportano in chili o in metri, soltanto che...
Vabbè, adesso non andiamo a parlare degli americani, le cose.
Dei mezzi curiosi per esportarla, che sono quei mezzi che sappiamo tutti.
Non esiste, l'11 settembre Gesù è morto al freddo, avanti così, dai,
vabbè. Emanuele, adesso lei sta allargando la categoria dell'immoralità, non so che cosa. Va bene, Davide da Torino, buonasera.
Buonasera, mi sente? Pronto?
Davide, dica.
Sì, io volevo intervenire in merito alle parole che ha pronunciato Di Pietro ieri. Mi rendo conto che sono piuttosto forti, perché quando si parla di morti è qualcosa di importante, però non ci andrei molto lontano, e soprattutto non lo prenderei sotto gamba come è stato preso da voi ieri sera, in quanto sono fermamente convinto che con l'andare avanti di tutti questi fenomeni che ci stanno attorniando, quali congiuntura economica, un Presidente del Consiglio che fa tutto tranne che il Presidente del Consiglio, io penso che la naturale evoluzione della situazione sia proprio rivolte, e alla fine si potrebbe arrivare anche purtroppo a situazioni così drastiche.
Sì, scusi Davide, posso dire una cosa? Secondo me chi evoca la parola "ci scappa il morto", cioè la parola morto, è proprio quasi un'istigazione, perché dopo questa cosa qui accada.
Ma io penso che Di Pietro,
cioè,
sia
se
il
uno
primo
dice
che
potrebbe scapparci il morto. Io non lo so se si augura o no, credo, spero di sì.
Io penso,
però dire che ci può scappare
il
morto, dire che ci può scappare il morto, non è la...
Certo,
non
è forte, ma in un'epoca in cui la comunicazione la fa da padrona,
allora?
Bisogna usare dei termini che rendono l'idea, e questo è uno di quelli, io sono convinto, ma ce lo insegna Berlusconi stesso.
Ma che vuol dire? Allora, se la mettiamo sul piano della comunicazione, lei dice sì, ha colpito, certo che ha colpito sul piano della comunicazione.
Certo, ha colpito,
va bene, va benissimo.
La gravità che c'è. Poi,
ma no, lasci perdere che ha fatto capire la gravità, quello è un giudizio, è un giudizio di contenuto, non è un giudizio sulla comunicazione, è un giudizio di contenuto. Secondo lei ha fatto capire la gravità? Secondo me assolutamente no. Però è stato bravo a comunicare, perché sicuramente ha colpito.
Certo, è stato bravo, e soprattutto è stato lo stesso metro che Berlusconi usa verso
può darsi.
Certo, rende bene l'idea, perché
sì, Davide, va benissimo.
In un processo logico, certo, quella è la fine.
Ma che quello fine? Ma quella è una stupidaggine. Che poi sia una stupidaggine. Finale. Guardi, Berlusconi dice tante stupidaggini che però fanno presa, no? Giusto?
Scusi, Cruciani, lei poco fa ha detto che per lei il capitalismo può essere anche la morte o la rinascita, e così via.
Delle aziende, naturalmente. Delle aziende, dei licenziamenti, questo volevo dire, no? La morte delle persone, okay, diciamo, avviene per causa anche naturali.
Ma lei, no, mi riferivo all'azienda. Cioè,
appunto.
Ma lei pensa che questo processo qui sia indolore in un paese?
Ma no, chi ha detto che è indolore? Non c'è niente di indolore, amico mio, non c'è niente di
dolore. Se non c'è una mano forte che sa regolare questo, l'evoluzione purtroppo è quella, ce l'insegna.
Ma l'evoluzione è quella, che significa? Che significa? Non ho capito che significa l'evoluzione è quella. Mi spieghi che significa?
Provo a spiegare partendo dall'inizio. Oggi viviamo in un momento.
Andiamo qui, anche se è rosso.
Viviamo in un momento in cui purtroppo la situazione che viviamo a livello economico è tale per cui se non c'è una seria opposizione della politica, se non ci sono delle risposte chiare, soprattutto se
che
si,
succede?
Se
ci scappa il morto? Che cosa?
Se non si toglie questa abitudine di far sì che paghino sempre gli stessi,
ma lasciamo, questo è un senso giudizio.
Che si toglie
la casta, certo. Va bene, allora che succede? Ci scappa il morto?
Ma certo,
ah, cioè, certo, no, ma cosa, ma certo cosa, ma dov'è la certezza, no, di questo?
No, non c'è la certezza di questo.
Parenzo, aiutami tu, dove sei?
No, ma voglio dire, abbiamo criticato ieri la battuta di Di Pietro, dopodiché dire che la febbre sociale si può alzare a dismisura, questo è verissimo, cioè non negarlo è folle, solo un gruppo, solo 312 persone afferragliate nel loro fortino di velluto possono immaginare che fuori dal palazzo tutto va bene, madama la marchesa, invece la febbre sociale sale,
ecco l'altra tirata demagogica,
l'altra tirata demagogica. Esci dalla radio, passeggia per le strade, la febbre sociale,
ma di che stai parlando?
Parla con chiunque, anche con i tassisti.
Vabbè,
che
i tassisti sono sempre arrabbiati per definizione, perché giustamente fanno un lavoro usurante. Lucio da Treviso, 800 24 00 24. Lucio, dica.
Sì, buonasera. Io chiamavo per appunto la dichiarazione dell'ex sindaco di Palermo, Leoluca Orlando.
Sì.
E diceva che Cristiano Di Pietro è in politica da 10 anni.
Sì.
Ma io sto guardando il sito Open Police, l'ho davanti, sì. E il signore invece è in politica da al massimo 6 anni, e in più ha avuto una carriera politica abbastanza folgorante, perché è entrato in politica nel 2005 come consigliere comunale, nel 2006 è diventato consigliere provinciale, quindi voglio dire, sembra che abbia qualcosa in più di qualche altro, no? Allora, visto che io stavo cercando di trovare un'alternativa a Berlusconi, perché comunque io non voterò Berlusconi.
Comunque, 2005, guardi, sì, adesso lasciamo perdere 10 anni, 5 anni, non è importante. Sì. La discussione sulla vicenda di Cristiano Di Pietro mi sembra che sia chiara. C'è chi dice ai figli dei politici non può essere impedito di fare politica, se uno vuole fare politica la può fare. Altri all'interno dell'Italia dei Valori, come il senatore Pardi, che ci ha detto: io insomma eviterei, fino a quando c'è qualcuno che fa politica, naturalmente ad altissimo livello come Di Pietro, di imbarcare nel proprio partito, in una candidatura, il figlio. Bene, grazie signor Lucio. Benedetto ci chiama da Padova, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Sì, senta, io volevo fare un commento sulle esternazioni di Napoletano a proposito.
Sento poco, Benedetto.
Eccomi, mi sposto, sì.
Sì.
Ecco, volevo fare un commento sulle esternazioni di Napoletano.
Quali esternazioni, scusi?
Ha detto alcuni giorni fa che chi richiama, chi vorrebbe, chi parla di secessione fuori dalla storia e fuori dalla realtà, è
sì,
corretto?
Sì, sì, sì.
Ecco, io volevo dire che sentire questa lezione da chi pochi anni fa solamente voleva instaurare la dittatura del proletariato è una cosa.
Mamma mia, ma
cosa c'entra? Cosa c'entra quello che pensava prima Napolitano, quello quando era comunista, con quello che dice adesso? Naturalmente, quando era comunista se la auspicava la dittatura del proletariato.
Ma che dite? Ma il Partito Comunista Italiano è sempre stato nel solco della democrazia.
Amico mio, avrà pensato. Scusi un attimo, Benedetto, si fermi un secondo.
Mi fa chiudere il mio intervento?
Chiuda.
Ma chiuda tutto, chiuda il telefono, quale intervento? Dai, quale intervento?
Senta, volevo complimentarmi con Parenzo. Canta benissimo Kikiki e Cococò. L'ho sentito stasera e ho apprezzato molto il suo Kikiki Cococò.
Va bene, grazie.
Arrivederci.
Alessandra Mussolini, come sta? Ben ritrovata.
Bene.
Che fa? Come ha votato oggi? Non è che...
Abbiamo votato tutti come ha votato il PDL, c'è poco da fare. Perché io devo dire anche un'altra cosa, la limitazione della libertà. Io quando ho visto Papa,
sì,
che fuori alla porta di Montecitorio, dove usciamo noi in via della missione, c'erano già i carabinieri per portarselo via, insomma. Noi non è che siamo giudici, poi le carte non è che... Bisogna vedere se c'è fumo o no, e quindi noi abbiamo votato.
Sì,
tutto.
Però non è quello. Comunque, la questione. Io dico, la questione non era voti... quella. Non era quella la questione, onorevole Mussolini.
Lo so. Comunque, in ogni caso.
Lei non è ipocrita, non è ipocrita di solito.
Dica però una cosa.
È stata una questione politica per far sopravvivere il governo, al di là delle carte. Su, la realtà è questa.
Però, e pensi che è brutto quando c'è invece dall'altra parte una mossa politica per far cadere Berlusconi mandando in galera una persona? Cioè, io credo al di là di tutto, che l'opposizione è fortemente impreparata. C'è Di Pietro che evoca il morto e c'era Barbato oggi che è venuto con uno zaino in Parlamento perché voleva far entrare in tribuna 20-30 persone che ci buttavano le monetine addosso. Cioè, questa è l'opposizione.
Cioè, non ho capito che è successo Barbato,
Barbato
che ha fatto
dell'Italia dei Valori.
Noi abbiamo sventato il colpaccio di Barbato che sembra l'uomo scimmia. Perché? Perché
come l'uomo
lui
scimmia?
Venuto...
No, non dica così, dai.
Beh, oddio, certo.
L'avete visto come sei diventato con tutti i capelli lunghi permanentati, la barba. Vabbè, comunque, al di là
però
di
è affascinante.
Beh, devo dire, è abbastanza inguardabile, devo dire, Parenzo.
Ma è affascinante.
È inguardabile.
Infatti, adesso esce il film dove lui partecipa, il pianeta, l'alba del pianeta delle scimmie. Vabbè, comunque, stamattina è venuto, sì, lui è in parte principale, lui è venuto in Parlamento con uno zaino enorme, mentre
sì.
stava parlando Panitz,
sì.
si è fermato davanti all'opposizione e guardava in tribuna, non
sì.
dove ci sono i giornalisti accanto, perché... Sì. Si era già messo d'accordo, sventato il colpo dai questori,
sì.
che avrebbe fatto entrare 20-30 persone di Pietro, di TV o non so dove li acchiappano, per
sì.
buttarci le monetine al momento della votazione.
Scusi,
queste
monetine dove stavano? Dentro lo zaino o ce l'avevano questi signori?
No, questi signori già si stavano preparando con volantini, monetine, sapevamo.
E lo zaino, dentro lo zaino che c'era?
Lo zaino non si sa, quello che c'era è enorme, però lo zaino tu non puoi impedire di entrare con lo zaino, perché un deputato entra con lo zaino, con la borsa, capito? Non è che puoi dire no, tu in questo zaino che c'hai ti perquisiscono.
Sventato il colpo, insomma, sventato
comunque
il colpo.
Comunque colpo sventato perché... I questori hanno tolto le donne commesse, hanno messo gli uomini, quattro,
sì, sì.
e non hanno fatto entrare più nessuno nella tribuna.
La clac di Barbato che voleva tirare le monetine o non so che altro addosso ai deputati. Un attimo solo, c'è la pubblicità, torniamo subito con lei. Ma ha votato turandosi il naso lei?
Di Pietro impaurito perché c'era stata già la battuta del morto. Allora
ma lei ha votato turandosi il naso, mi dica la verità, in un flash, poi torniamo con lei.
Ma certo, quando ci sono queste votazioni non fa mai piacere, però...
Dunque, si è turata il naso, si è turata il naso.
Ma io non mi sono turata proprio niente.
Allora, pubblicità, torno subito, pubblicità. Siamo qui, 20 in punto, 800 24 0024. Siamo in collegamento con Alessandra Mussolini del PDL da Roma. Allora, sventato questo blitz da parte dell'uomo, com'è che l'ha chiamato lei?
L'uomo scimmia,
signor Barbato.
Sì. Seguito,
lei ha votato convinta su questa roba di
no,
Milanese?
L'unica cosa, quello che non ho capito e che forse ha perso un'occasione per tacere è la Santanchè.
Ah, perché ha detto vergogna per la...
Capito?
Sì.
Ecco, perché prima di tutto io credo che Tremonti abbia con la sua assenza... marcato anche una distanza, perché sapendo che le opposizioni volevano farci cadere oggi noi dovremmo accendere un cero a Sant'Antonio e la Santanchè dovrebbe saperlo perché al di là di tutto c'era una tensione palpabile, perché non era facile questo voto.
Vabbè, però c'era un accordo tra Bossi e Berlusconi
ma fino a un certo punto, ma ci sono,
perché
stati
c'erano
anche...
i maroniani di mezzo, lei dice, no?
Ma non tanti i maroniani quanto all'interno anche del PDL.
Cioè chi erano quelli del PDL, diciamo,
no,
un po' più...
No, però diciamo forse c'erano altri numeri che dovevano uscire, non questi.
C'è una
maggioranza superiore rispetto a quella che poi è emersa. Quindi di fronte a una situazione che alla fine è prevalso per 6 voti, dico taci, perché uno deve ringraziare veramente.
Non
si può andare oltre e dire vergogna, che questo è andato a New York dove doveva andare, e credo che mantenere una distanza, perché se fosse successo qualche cosa sicuramente che andava sotto Milanese, l'opposizione avrebbe chiesto la testa di Berlusconi.
Su questo non c'è dubbio. Però mi scusi, appunto per questo la Santanchè dice vergogna per il fatto che Tremonti non è presente. Scusi,
ma ha fatto bene a non essere presente.
Ma come ha fatto bene?
Ha fatto bene, lui è altro da... Cioè, questa in fondo è stata una votazione marginale rispetto a quello che sta vivendo l'Italia, no?
Sì,
non
questo non c'è dubbio, però non è che una presenza o meno al Fondo Monetario.
Ma non lo devi rimarcare, dato che lei, ahimè, diciamo, fa parte del governo, taci, perché è andata come è andata, è prevalso il voto contro l'arresto per 6 per 6 voti.
È inutile prendersela con Tremonti.
Certo, che vogliamo rimarcare o diciamo anche dire c'è questa differenza o quell'altra. Mi sembra una cosa, insomma, da non fare, poco opportuna. Ma d'altronde che devi fare?
Cioè la signora è poco opportuna, dice la signora.
Ma non doveva marcare questa differenza, tanto si sapeva, si vedeva che non c'era Tremonti, così come non ce n'erano altri, non è che mi sembra una cosa epocale, ecco.
Le faccio ascoltare, quello che ha detto Milanese a Porta qualche minuto fa.
Sì, lo so, l'ho visto.
È stato un che c'era pure lei, no?
No, però l'ho incontrato in Rai.
Ah, l'ha incontrato la Rai. È stato un voto di coscienza, dice Milanese, sentiamo.
Sono convinto che sia stato un voto come doveva essere, un voto di coscienza. Quindi ognuno ha votato secondo la propria coscienza di parlamentare, quindi rispettando magari gli ordini di partito, ma soprattutto rispettando la propria coscienza, come è giusto che sia.
Beh, insomma, in questo caso forse oltre alla coscienza c'era la questione della sopravvivenza del governo. Adesso non siamo ipocriti, no? Lei non è mai ipocrita.
Questo certamente.
Allora.
Questo non è inutile che noi lo vogliamo nascondere. In un momento di difficoltà dove l'opposizione ogni giorno chiede le dimissioni di Berlusconi, dove c'è
non solo l'opposizione, anche
azzannamento di procure, quella di Bari, di Napoli contro quella di Roma, poi c'è quella di Milano, cioè una cosa abbastanza eccezionale al di là di tutto. Quindi io credo che il voto segreto era una trappola, certamente il voto segreto non è che poteva farci piacere, perché nel segreto tu puoi fare francamente quello che credi, perché quando metti la mano per votare, se la metti di piatto, ci sono anche le tecniche, no? Cioè se la metti di piatto, se voti è rosso, voti verde non si vede assolutamente.
Cioè non se ne accorge nessuno, dice lei.
Ma non te ne accorgi, tu dici sì, ho votato sì, invece hai votato no.
Ma poi si scopre, poi alla fine si
vede.
Solo
se ti astieni si vede, se voti sì o no non si vede. Senta, è un voto delicato.
No, non c'è dubbio. Sento una cosa, ma oggi Berlusconi ha detto... lei l'ha letta le frasi delle intercettazioni, no? Quelle me ne sono fatte 8, eccetera. Dice che scherzava.
Ma questo è un auspicio.
Come un auspicio?
Ma io poi credo
Lui dice che scherzava.
Sì, diciamo una cosa. Posso dire una cosa?
Dico una cosa, sì.
Io quello che non ho sopportato è stata la maglietta della Minetti. Ecco, lì se io fossi nell'opposizione, quello veramente è una cosa che va oltre.
Cioè grida vendetta quella roba là.
Grida vendetta, perché vuol dire che non hai capito proprio niente.
Lo dico allora alla signora Minetti, non hai capito niente di quello che è successo e va in giro.
Ma fa imbestialire un po' tutte, perché poi c'è stata anche la reazione delle consigliere.
Sì.
Perché? Perché poi vai oltre, c'è una cosa che francamente, anzi uno deve mettere un po' a tacere, non esaltare la natura delle cose, via.
Sì, in questo caso, no?
In questo caso. Poi ha riso per la maglietta che le hanno regalato. Cioè, uno doveva arrabbiarsi, ha riso, capito?
Uno dell'Italia dei valori.
Ecco, queste sono le cose. Perché? Proprio perché...
Ma perché Berlusconi non le dice qualcosa? Siccome l'ha messa lì, perché l'ha messa Berlusconi nel listino chiuso del presidente
Follini. Io non ho parlato, perché sennò avrei parlato.
Appunto, dica...
Ho parlato?
No. Come?
Però poi c'è un limite a tutto. Non ho fatto dichiarazioni, io potevo fare... un comunicato, vuol dire, dopo questa maglietta, insomma, voglio dire, si è superato il limite.
Si è superato il limite.
Purtroppo, ma è su questo.
Cioè, se ne andasse non farebbe un soldo di danno, se ne andasse dal Consiglio regionale della Lombardia, diciamo la verità. Cioè, ci libererebbe a noi del PDL, intendo a voi del PDL, ci libererebbe
quando,
da...
Quando ci sono delle polemiche, puoi dire, false, io non voglio entrare perché qua in questa inchiesta io non li leggo, non voglio più leggere i giornali, le intercettazioni, perché mi sembra di leggere le hotline. Però quando poi metti anche la maglietta, che non è che abbiamo messo noi, l'ha messa lei, ma cioè, che fai, messa in atta?
Cioè, lei è imbarazzata, voglio per la Minetti.
È
imbarazzante.
Ma non è che sono imbarazzata, lo trovo una cosa che va oltre. Cioè, è una provocazione, come per dire, io mi posso permettere pure di mettermi questa maglietta.
Cioè, anzi, cioè, no, capito? Di togliermela.
Togliela, quello forse è abituata.
È abituata in che senso, quello, scusi? Abituata.
No, dico, alla maglietta.
Anche a togliersela, forse, o no?
Questo non lo so, non lo voglio sapere, mi annoia una donna che fa così, è una donna... che non capisce che se vuole migliorare, se vuole non far parlare di cose, cioè questa maglietta è proprio il massimo, come dire, vabbè, ce l'ho, la firma.
Però
la
è del PDL, questa signora.
I know.
ai noi, dice, ai noi del PD.
Ai noi, and ai no.
Ai no, ai no.
Quando io arrivo poi a un limite comincio a parlare in inglese.
Ah, perché non vuole dire...
Oi napoletano in inglese. Ma comunque, che dobbiamo fare?
Che dobbiamo fare? Berlusconi non dovrebbe dirle qualcosa, siccome l'ha messa lei, l'ha messa lui, non dovrebbe dire qualcosa alla signora Minetti, no?
Ma non lo so, credo che poi forse qualcuno glielo dirà. Qualcuno glielo dovrà dire, calmati, perché qua se no lo trovo però se uno non capisce la gravità del fatto significa che non c'è, no, cioè non puoi dire a una persona che sta facendo una cosa folle.
Lei, non ci arriva, lei dice, a capire.
Ma non ci può arrivare, non ci può arrivare. Lo farebbe, no?
No, certo. Senta, ma di tutte queste intercettazioni di Berlusconi c'è qualcosa che l'ha fatta sorridere? Che ne so, la frase "la patonza deve girare", cioè come le trova?
Quello
queste...
volevo fare anch'io una maglietta.
Ah, cioè? Che maglietta vuole fare?
No, non ve lo posso dire.
No, ecco.
Se
però
fossi stato all'opposizione l'avrei fatto.
Cioè? Che avrebbe fatto?
No, non lo dico assolutamente.
Ma come non lo vuole dire?
Non lo posso più dire.
Ma come non lo può più
ormai
dire?
Ormai è passato. Ma ci mancherebbe altro, non mi va proprio di trascendere pure a me. Però mi veniva spontaneo, mi è venuta proprio la rima baciata. Comunque niente.
E cos'è che dovrebbe girare? La rima baciata? Vabbè, ma questo è troppo interessante come cosa. Cioè, cos'è che le è venuto subito come in rima?
No. Poi ve lo dirò, dai, quando finisce questa tragedia.
Che
oggi c'è stato il voto di Milanese.
Qual è la tragedia?
Prima con la patonza. Ma comunque questa patonza lo trovo anche infantile, se veramente l'ha detto lui. Patonza, quando vai, è un termine in disuso. Ma basta con queste patonze.
E che ne so, ma lo dica Berlusconi, mica l'ho detto io, lo dica Berlusconi.
Ma basta, che noia, ma che sono patonze stanche, non ce la facciamo più.
Ho capito.
Io credo che sì, io basta, ecco, perciò non voglio più leggere le intercettazioni, perché io rido, mi viene ormai da ridere, perché lo trovo una cosa.
Senta, ma
però, se... porca miseria, dico 8, 11, è un po' eccezionale il fatto.
Secondo lei?
Secondo me non ci credo io.
No, lei non ci crede,
Sono i PM che sono sono i sogni dei PM.
Cioè, ma i PM, quello ascoltano delle frasi, Berlusconi stesso l'ha confermato di aver
detto. Ma io dico una cosa, ma
però scusi, ma non
mi
sarebbe meglio?
Che le cose non utili si mette non utile, non è che devi trascrivere tu, sono le sbruffonate quando ci sono, perché voi uomini siete sbruffoni di natura. Quando vi fate la doccia, misurate tra di voi, vedete, voi siete così, le donne
dice.
No. Sì, voi siete sempre sulla
non c'è
misura,
diciamo,
sempre sul totem.
Non c'è niente da misurare dall'altra parte, effettivamente. Cioè.
Ma voi fatevi i fatti vostri, voi vi misurate tra di voi. Noi no, noi siamo più di cervello, voi avete stancato.
Ma però da questo punto di vista Berlusconi c'ha un po' la fissazione, ormai è acclarata questa cosa qua. Anche lei se l'è resa conto o no?
Vabbè, diciamo di sì.
C'ha una fissazione.
Del gioco, sì, è un po'
fissato. È fissato, vabbè.
Sì.
È fissato. Ecco, ma questa roba qua, se uno è fissato.
Vabbè, è fissato, però voglio dire.
Parecchio fissato anche, o no? Parecchio fissato. Eccessivamente fissato.
Diciamo che è un pensiero costante, via.
Un pensiero costante. Ecco, ma quando uno ha questa sorta di pensiero costante, come lo chiama lei? Alcuni lo chiamano
Penati? Che già pure il cognome?
Vabbè, Penati che c'entra? Penati che pensiero costante
Penati
ha?
Penati invece dei tangenti di Penati non c'aveva il pensiero costante di rubare, di prendere soldi.
No, vabbè,
invece,
ma adesso sono cose diverse. Adesso non è...
ma
quelli sono i processi,
altro,
ancora sono i processi
perché...
sono in corso.
E che allora pure per Berlusconi?
No,
vabbè,
ma
nuovo.
Vabbè, qui
ancora stiamo a livello di intercettazioni.
Qui stiamo parlando di un'altra cosa, cioè della stiamo parlando di questo pensiero costante, ma
pensiero costante.
Che consiglio
è una cosa grave?
No, però magari è in contraddizione col fatto di fare
lui è il vero delle pari opportunità, perché
cioè?
Lui dà le pari opportunità a tutte queste ragazze. Lui è il vero ministro delle pari opportunità.
Il vero ministro è Berlusconi. La pubblicità, poi torniamo per le ultime domande con la signora Mussolini. Onorevole Mussolini, mi è sparito Parenzo da un quarto d'ora.
Le vostre pubblicità sono vere o tipo scherzi a parte?
Perché?
ma che sono queste pompe di calore?
E che ne so,
al metano.
Ma che ne so,
ma voi vi rendete conto di che cosa
va in onda,
mi avete stordito? Sì, una cosa pazzesca, si passa dalle pompe di calore al metano a un'agenzia che vuole investigare sentire. Io ho detto, questo è uno scherzo. Vabbè ragazzi, ciao, addirittura non ce la faccio più, dopo le pompe di calore me ne vado
un attimo solo, che Parenzo mi è sparito improvvisamente.
Meglio,
Parenzo, mi è sparito. Ma ha sentito quello che ha detto Romano La Russa?
Che ha detto?
Qui alla Zanzara, una cosa pazzesca, ha fatto un elogio del ventennio, in realtà non del ventennio, insomma della prima parte del ventennio, ha detto che è stata una roba...
Che cara persona.
Come che cara persona?
Che cara persona.
Ci sono polemiche pazzesche sul signor Romano La Russa, polemiche pazzesche per aver detto per che non c'era più...
Ma vedete come... io non lo so, ma dico, ma ci sono problemi gravi.
Questo non c'è dubbio.
Ancora parlare. Ci sono stati due idioti, io credo, che volevano chiudere la tomba di mio nonno, dove peraltro è una tomba privata, ci va gente, ma è privata, è della famiglia, dove purtroppo c'è anche mio padre. Cioè, capito? Queste sono cose folli.
Ma chi erano questi idioti? Chi erano questi idioti?
Che ne so, due di Napoli, che ne so. Due artisti, dicono artisti, che non ci credo neanche.
Volevano
perché i napoletani hanno il cuore, non sono così invece.
Ma quello sono d'accordo anch'io che è una follia.
Appunto, hai capito? Quindi però fa la butade giornalistica, allora si parla di quello. Io non ho neanche voluto replicare perché ho detto vabbè, lasciamo perdere.
No, le tombe sono
ma che scherziamo, ci mancherebbe altro. No. Di che hanno paura.
Però le faccio ascoltare qualche cosa, sotto alcune note.
No,
però
io me ne devo
un attimo
a mangiare,
solo, un attimo come a mangiare?
Ma come bene, io mangio presto, vado a letto alle 9.
Che mangia stasera? Che mangia?
Ma prendo un pochino di polpettine, patate arrosto e insalata.
Beh, insomma, non è che ci va leggero però, patate arrosto sono pesanti.
Ma io ho fame, io mangio.
No, le patate arrosto sono piuttosto pesanti, volevo dire.
Le polpettine.
Ma anche le polpettine sono pesanti, patate arrosto...
Ma quando mai?
Ma come
Le patate al forno sono buonissime e fanno bene, perché contengono amide, cioè le polpettine... con un poco di pane, latte, eccetera, sono morbide e vanno
sono morbide. Senta, ma perché Berlusconi, secondo lei, non ha la voglia di farla finita, di mollare?
No, per carità.
No? Dice di no?
Ma secondo me no.
No.
Secondo me no, perché in effetti stanno andando oltre, cioè si vede, tutti lo dicono, anche chi, diciamo...
Ma chi sta andando oltre? Chi sta andando oltre? I magistrati?
Pure, basta. 10.000, 100.000 intercettazioni come l'agenzia vostra e fa della pubblicità. Ma è una cosa ridicola, ma chi gliene frega? Cioè pensassero ad altro, pensassero veramente, ma è possibile che la CLAPS dopo 20 anni si è scoperto chi è l'assassino? La Filo della Torre, il filippino, il marito lo sapeva, il filippino 20 anni libero che stava a casa di Montezemolo, tra l'altro, per chiudere la parentesi. Cioè pensassero a fare veramente, lì poteva pure concludere, dico pensassero a fare le cose serie.
Vabbè, allora Romano La Russa non glielo faccio sentire, però le faccio sentire, sentire un'altra cosa. Questa è strepitosa, le faccio sentire, questa è strepitosa. Emilio Fede su Niki Vendola, ieri sera alla Zanzara, una cosa bellissima, si divertirà come una cosa, è un pezzo di comicità straordinario. Un attimo, via.
No, ma comunque poveretto, guarda, Vendola va, come si dice, va capito. Ha capito davanti e di dietro, perché non è che uno davanti dice una cosa poi di dietro ne fa un'altra, lui la fa davanti e di dietro. Vendola, devo dire la verità, ma non secondo tubo. Poi lui dica quello che gli pare, tanto oramai in questo paese ognuno dice quello che cazzo, senza che si ecciti, Vendola gli pare. Lo dico in senso letterale della parola, Quindi Vendola se la prende. Signor Pendolo, a Vendola, e chi è? Ah, quello con l'orecchino? Pendolo, porta l'orecchino su che cosa? Su quello che pende, sul pendolo. So che a lui gli piacciono, come si dice, insomma, quelli che... Gli uomini, gli piacciono, è mica niente di male. Ecco, con chi ce l'ha? Ah, perché gli ottogenari non tirano. E non va, no, che metafora. È uno che non va con gli ottogenari, anche perché lì caccia il tesoro. Che ci trova?
Sa come l'aveva definito Vendola?
Sì, ma voi mi state facendo sentire questo proloquio che non io, cioè, prima di tutto non ci trovo nulla di divertente.
Lo so che deve andare a mangiare, lo so che deve andare a mangiare, mi scusi,
Vendola,
mi perdoni.
Devo dire la verità, l'ho conosciuto,
eh?
È una persona sensibile e anche simpatica.
Dunque Fede ha sbagliato.
Ma io credo che al di là di tutto questa è l'abitudine a leggere sui giornali queste portate.
Beh, Vendola gli ha detto procacciatore di coca e di escort, a Fede, non c'è andato leggero, procacciatore di coca e di escort, testuale,
so,
papale.
E ha sbagliato anche Vendola. Io credo che adesso uno debba mettere un punto, tanto quello che doveva uscire è uscito, credo che non debba uscire.
Facciamo
più.
Nient'altro.
Ecco, e un appello anche a voi giornalisti, basta, non ce la facciamo più.
No,
cioè,
ma noi ci divertiamo come matti, signora Mussolini,
ma
dobbiamo fare.
Ma voi fate la radio, divertite, però quando si leggono ormai i giornali, queste intercettazioni, basta, non ce ne può più, abbiamo capito, si è capito, Berlusconi, gradisce la presenza di
parecchie ragazze.
Ecco.
Di parecchie ragazze, tipo Harem, gli piace l'Harem.
Ma guarda che l'Harem piacerebbe a tutti gli uomini.
E vabbè, però a lui piace l'Harem.
A me sai quello che mi dà fastidio? Io tutti quelli che sento, ma beato lui, tutti, ce ne fosse uno che dice di no, siete tutti uguali, ma persino Bocchino.
Ah, ecco, persino Bocchino.
Caduto nella voi mi fa specie che non avete fatto quella... Persino Bocchino.
Ma Bocchino come mai? Come mai?
Come il cavaliere è caduto nel trappolone, come si chiama? Began.
Come mai?
Vabbè,
come mai? Diciamo qualcosa al signor Bocchino.
Vogliono diventare come Berlusconi, ma lui dove va con quelle orecchie?
Bocchino dice lei.
Ma certo.
Non
Bocchino,
è all'altezza.
Io perché sono come il cavaliere, anch'io sono come il cavaliere, mi piace. Ha detto la verità in quella storia che poi ci è caduto con tutti i piedi. Io dico, come si fa a non capire che quello era un trappolone micidiale? Difatti ho sentito poi quelli del FLI, alcuni deputati proprio l'hanno preso in giro, ma da qua fino all'eternità.
Ma la moglie pure l'ha letta, la moglie.
Essere come...
La moglie l'ha letta l'intervista.
Non lo so, basta, mettiamoci un punto. Comunque tutti vogliono essere come Berlusconi, si fanno i commenti, beato lui, c'ha i soldi.
Vabbè, ho capito, ma non è che tutti sono il Presidente del Consiglio, però è diverso, anche se io volessi essere come Berlusconi.
Lo so.
Come lo sa?
Perché siamo contenti.
Lei è contenta? Lei è contenta? No.
Io non sono contenta di questo situazione.
E perché non gli dici, a Presidente, basta, no?
Basta.
Cioè, a un certo punto...
Ma lasciamolo fare.
Oppure ormai non c'è... Non li accetta.
Non credo che sia possibile un discorso di questo tipo. Io credo che in questo momento, dato che io francamente parlando seriamente, io non so quello che emerge, quello che non emerge, come fa la procura, che c'è sotto. L'unica cosa è quello che dico, basta. Dato che l'Italia stiamo a braccetto con la Grecia, oggi abbiamo preso un'altra tramvata con lo spread.
Però mi scusi, quando è uscita fuori la storia di Bocchino, lei che ha fatto? Cioè, come l'ha presa?
Mi è venuto da ridere, perché uno che cade nella trappola di una donna, è come al solito, è proprio è quello che è. Che non solo che è andato con la macchina di servizio e che ha detto ma io voglio essere come Berlusconi.
Avrebbe detto.
Matto che l'ha detto.
L'ha detto.
Vabbè, mi avete fatto freddare le polpette.
Buone polpette.
Grazie e arrivederci.
Un abbraccio. Ho perso Parenzo io intanto. Vabbè, adesso lo recupero, da qualche parte lo recupero. Grazie. 800 24 00 24. Allora, dove andiamo? Domenico da Torino, buonasera, recuperatemi Parenzo, recuperatemelo.
Sono in linea.
Non campo più, dica.
Sono in linea, Cruciani, complimenti per la trasmissione, complimenti anche al socio Parenzo. Mi dispiace di non poterlo sentire.
Adesso torna, non si preoccupi.
Mitico. E niente, Cruciani, argomenti ce ne sarebbero a non finire, camionate, non saprei da dove iniziare, però una vorrei dirla.
Ci sei Parenzo, finalmente.
Beh, ci sono, sto lavorando, Cruciani, non è che stavo pettinando le bambole.
Ma no, ma che lavorando.
Questo era lo stranuto della signora Cucciari, è in diretta,
bene,
in esclusiva assoluta.
Bene.
Parla lo stranuto della signora Cucciari.
Bene, va bene, benissimo. Che è successo? Dove sei?
No, ti vale solo salutare, non sono i televisivi, se produce...
televisivi dove si fa il programma, la signora Cucciari. Te la passo, che ti
vuole Cucciari, buonasera.
Aspetta, buonasera, aspetta, per togliere il microfono.
Dove sei? Dove sei?
Come la radio dove si passa così. Aspetta.
Mamma mia.
Oh, Giuseppe.
Ciao, ciao Giuseppe. Ci siamo messi
ciao, come state?
Ci siamo messi nei guai stasera. Ci siamo messi
perché
nei
cosa
guai.
Cosa succede? Io lavoravo. Cosa hai detto? Cosa ti sei fatto dire? Anzi?
Ci siamo messi nei guai con il procuratore Lepore, il procuratore di Napoli, Lepore.
Cosa gli hai detto?
Fatelo spiegare da Parenza. Abbiamo fatto un finto Bossi che lo chiamava e lui ha risposto al telefono parlando un
ma
po' di...
Ma gli scherzi telefonici come alle medie? Gli avete fatto anche il sacco nel letto?
No, quello no. Là non ci siamo arrivati. Il prossimo passo è quello.
E le fette biscottate. Il cuscino che ti assicuro è un fastidio grandissimo.
Lo so, ma tu scusami un attimo. Stasera nel tuo programma chi hai avuto? Per curiosità. Così,
ho avuto Michele Serra, con grande onore.
Ah, il signor
sì,
Serra.
Molto felice di avere Michele Serra.
Ma quanta
sì.
gente... Sei sempre gente di sinistra, come mai?
Ma non è vero, ho avuto anche Scilipoti che non so di dov'è, però ce lo dirai. No, insomma, noi siamo aperti a tutti. Ospitiamo chiunque abbia qualcosa da dire.
Ieri sera c'era Formigli.
Abbiamo avuto Oscar Giannino. Vabbè. Abbiamo avuto anche Benedetta Parodi, che è bipartisan.
Dici? Bipartisan, in cucina.
Come la buona cucina, cucina è bipartisan, caro Giuseppe.
Va bene, ti abbraccio. A presto.
Ti abbraccio anch'io, tante ciao. Cose, non farti denunciare fino a domani.
Fino a domani. Sì, ciao.
Pronto.
Eccoci. Allora, dove andiamo? Chi c'era qua?
Come sta andando la vicenda della fatta del ministro?
No, qui c'è un casino perché naturalmente l'abbiamo fatto un po' grossa, però cioè? Era uno scherzo telefonico, ragazzi. Ma no, perché chiaramente adesso la procura di Napoli vuole parlare con il nostro direttore, eccetera. Insomma, siamo dei ragazzacci. Però sono scherzi.
È stata una bischerata.
Una
come
bischerata,
dire, scherzi. Una roba, cioè.
Scherzi telefonici. Sì. Insomma, in questa situazione si deve anche un po' ridere, un po' scherzare, o no? Vabbè, traffico, okay, la borsa. Poi Domenico da Torino, riprendiamo con lei. E poi Giuseppe da Genova, Paolo Reggio Emilia, Bastiano da Foggia, Andrea da Napoli. Siamo qui, 800-24-00-24.
Chiedo scusa, forse sì. Bisognerebbe cambiare la sigletta che diciamo introduce la trasmissione. Dice, stavate ascoltando un programma.
Ma adesso non esagerare, non è successo nulla.
Sto scherzando.
No, tranquillizziamo tutti, non è successo niente. Abbiamo fatto uno scherzo telefonico, ce ne sono tanti, eccetera. Chiediamo venia, naturalmente,
chiediamo
se abbiamo
scusa,
esagerato. Ma non volevamo assolutamente provocare nessun tipo di problema. 800 24 00 24. Eravamo con Domenico da Torino. Signor Domenico, dica.
Sono in linea.
Sì, dica.
Sono in linea. Niente, Cruciani, io volevo innanzitutto farvi i complimenti per la trasmissione. I complimenti al Parenzo per l'imitazione che ha su Bossi.
Sì.
No, ma io non so.
Che ne sa che è Parenzo, scusi?
Mi dica perché è Parenzo. E poi niente.
È una sola valutazione di cui si assume tutte le responsabilità. Di quello
assumo
che dice.
Tutte le mie responsabilità.
È gravissimo quello che lei sta insinuando. È una cosa con una gravità inaudita.
Inaudita. Senta, io volevo. Gli argomenti sarebbero tanti, cioè uno potrebbe parlare per ore, però io non capisco a volte quando voi fate i seri. Siete seri oppure quando ironizzate? Io credo che.
Beh, anche noi non è che abbiamo ben chiara questa distinzione.
Infatti, non so se ci siamo resi conto del solco che c'è tra il mondo istituzionale, quello che c'è rock nel Parlamento e nel governo, e la realtà fuori. Secondo me è da preoccuparsi, ma seriamente.
In che senso?
Quindi mi ricollego a Di Pietro. Alla battuta di Pietro, che non ripeto, che ormai tutti conoscono. Cioè, secondo me non è proprio una cosa da sottovalutare, come diceva un ascoltatore qualche ora fa. Cioè, perché il morto è una figura emblematica, scappa il morto.
No, ma non è troppo emblematica, non è emblematica.
Voglio dire che qualche centinaia di persone scende in piazza e inizia a lanciare San Pietrini contro chi esce dal Parlamento.
Sì.
Cioè, non è che è una cosa poi tanto remota.
No, speriamo che sia molto remota, ma comunque
insomma... Io mi auguro che non ci sia, però voglio dire, non è che di fronte a questa indignazione
una Mussolini sì. che non vota per l'arresto di un onorevole, voglio dire, perché si dispiace che ci sono i carabinieri che lo portano in prigione? Ragazzi, ci sono tante di quelle persone che sono in prigione per delle veramente, tra virgolette, cazzate, che stanno in attesa di essere interrogate dal magistrato. Cioè, non so se ci rendiamo conto.
Sì,
di
sì, no, ma per carità, assolutamente. Questo è il suo giudizio su quello che ha detto prima l'onorevole Mussolini, che ci sta tutto. Domenico, ognuno si preoccupa e viene colpito dalle scene che vede davanti a sé. Evidentemente alla Mussolini ha dato fastidio vedere la scena di Papa arrestato con i carabinieri fuori, dice lei, ma era una metafora, chiaramente non è che erano proprio fuori dal Parlamento, l'hanno arrestato successivamente. Comunque, Domenico, usare la parola morto è sempre sbagliato, secondo me, evocare la possibilità di un morto è sempre sbagliato, perché qualcuno potrebbe volerlo davvero il morto. Grazie, Giuseppe da Genova, buonasera, signor Giuseppe.
Buonasera.
Dica.
Senta, io vorrei esprimere tutta la mia antipatia
sì.
contro Parenzo.
È qua Parenzo, è qui Parenzo.
Eccomi. Se viene fuori con quelle sbrodolate, con quelle fanfaluche, con quegli attacchi all'istituzione come il Presidente del Consiglio. Ma chi è Parenzo che si permette di dire a casa.
Beh, Giuseppe, io penso che che il diritto di critica sia ancora esistente in questo paese, o sbaglio, caro?
Mi faccia arrestare.
Io sto facendo la critica. E che mi è permesso farla?
Assolutamente sì, come è permesso farla al signor Parenzo nei confronti del signor Berlusconi, per esempio, o no?
Sì, ma mi permetto di criticare lui, perché lui suscita. Io sono critico contro Berlusconi, però quando sento Parenzo che viene fuori con le sue sbrodolate,
vabbè, ma quello è un modo di
suscita esattamente la reazione contraria.
Vabbè, ma infatti questo qua
infatti lei è l'ultimo spettatore che è rimasto ad applaudire uno spettacolo ormai finito, è l'unico in una sala ormai deserta di un teatro di provincia in cui il sipario è calato, tutti sono andati via, lei è ancora lì a applaudire uno spettacolo che non c'è più, non esiste più, e lei è l'unico che
ma non sta
applaudendo
nulla, signor Giuseppe.
Lei è un anno che continua a dire a casa, però
ma io l'abbraccio,
è sempre lì, e lei invece è lì che se la canta e se la suona.
Ma io l'abbraccio fortissimo, perché io le voglio bene.
Grazie.
E lotto perché lei possa dire questo. Io lotto per lei.
Grazie Giuseppe. Abbiamo in collegamento da Roma il professor Franco Ferrarotti, mitico. Bene. Buonasera.
Buonasera a lei.
Come sta?
Emerito
di sociologia alla Sapienza.
Uno dei più grandi sociologi italiani, diciamolo.
Addirittura.
Beh, sì.
Tu dici, Parenzo, sei sicuro? Ma che
secondo
ne sai?
Ma
che ne sai della sociologia tu? Come fai a dire?
Io sono un grande lettore di sociologia.
Che dice, professore?
È fondamentale per misurare, auscultare il battito, il polso di questo paese che attraverso un momento difficile.
Auscultare.
Ma ne ha attraversati molti altri.
Auscultare il battito
grande
di questo paese.
Grande professor Ferrarotti.
Senta, una volta mi ricordo, professor Ferrarotti, lei con un'immagine fantastica ad Agorà, trasmissione condotta da Andrea Vianello, che peraltro inizierà un nuovo ciclo lunedì prossimo, fu protagonista di una mimica bellissima nel descrivere il modo in cui gli italiani sono, secondo lei, obnubilati o comunque incantati da Berlusconi, no?
Il grande serpente, lo definiamoci.
Berlusconi, il primo ministro attualmente in carica, ha certamente delle capacità, la capacità emergente, chiara, anche agli osservatori stranieri che pure criticano altri aspetti della sua personalità, è questa: sa intercettare molto bene, direi quasi incarnare il sentimento prevalente dell'italiano medio,
l'arci italiano, insomma.
Sì, in un certo senso sì, però stiamo attenti perché in fondo l'italiano medio è una finzione mentale,
sì.
E poi in realtà oggi come oggi non c'è dubbio che soprattutto a causa delle intercettazioni che sono state ampiamente pubblicate anche per ciò che riguardava aspetti della vita privata, certamente oggi il quadro che ne esce non è molto consonante, anzi è piuttosto deprimente.
Ecco, ma lei come lo vede questo?
Soprattutto negli occhi dell'estero, io viaggio spesso, ho degli impegni di insegnamento ancora all'estero e devo dire che da questo punto di vista
ci sono molti interrogativi in ambienti anche responsabili.
Senta, vabbè, gli interrogativi sulla tenuta del governo, sulla, sì, sulla perdita di popolarità,
della vita morale, del, perché in effetti questo era cominciato già anni fa. Io ricordo che a Londra mi domandavano come mai queste veline, eccetera.
Sì.
Indubbiamente, diciamo le cose come tutti sanno, del resto è come stanno. L'attuale primo ministro, che indubbiamente ha perfettamente ragione di stare dov'è fino a quando ha la maggioranza del Parlamento, su questo non ci piove, benissimo, però proprio perché è collegato con il mondo televisivo, dello spettacolo e così via, probabilmente non riesce a trasmettere quella, diciamo, figura, quella concezione del grande statista a cui anche in Italia eravamo abituati, non solo con il vecchio Giolitti, ma poi anche nel dopoguerra con Alcide De Gasperi e anche all'opposizione. Uomini importanti come Togliatti, uomini che avevano una biografia politica, che l'attuale primo ministro non ha, ha un'altra biografia.
Senta, ma professor Ferrarotti, ma questa storia di donne, no? Queste storie di intercettazioni, presunte escort, le frasi di Berlusconi che ha letto, questa sua iperattività, anche prima l'onorevole Mussolini ha detto, beh sì, insomma, da questo punto di vista ormai dobbiamo ammettere, Mussolini Berlusconi è uno, le donne insomma piacciono tantissimo e si vuole circondare continuamente di donne. Uno potrebbe dire in fondo che qual è il problema? E invece?
No, un momento, le dirò subito, io personalmente sono contrario a una opposizione politica che si limiti a quei termini lì, vale a dire alle abitudini personali e ai principi di preferenza sessuale, quali che siano.
Sì.
Sono contrario.
Sì.
L'opposizione politica la si fa in termini politici, la si fa confrontando progetti, schemi, finalità e mettendoli veramente duramente in, in rapporto dialettico critico. Questa è l'opposizione. Però, stiamo attenti,
però.
Nell'uomo pubblico, soprattutto in un primo ministro, in tutto il mondo, oggi è molto difficile scindere l'aspetto pubblico dall'uomo come si comporta in privato.
E come si è comportato,
e
secondo
lei? Non c'è dubbio, in altri paesi certi comportamenti avrebbero voluto dire l'immediata, diciamo, dimissione, come è avvenuto del resto, è molto chiaro.
E perché non avviene qui? Perché,
Qui? Addirittura il dubbio, il sospetto che un candidato alla presidenza, parlo negli Stati Uniti e faccio anche il nome, Grant, che in fondo è stato colto nel mezzo di un rapporto, diciamo, extraconiugale, niente, si dimette immediatamente, rinuncia, prima ancora che abbia luogo la corsa, eccetera, alla candidatura. Ora intendiamoci, e noi tutti ricordiamo Richard Nixon che si dimette per una bugia. Se in Italia i nostri dirigenti dovessero dimettersi per una bugia,
non rimane nessuno.
Saremmo in meno di una settimana privi di classe dirigente.
E vabbè, posso fare un attimo? Questa è la,
e
la situazione.
Il problema è anche un altro.
E qual è?
Perché questa enfasi, questa accentuazione del privato, che io torno a dire non solo non condivido, ma che deploro, finisce in poi per confermarci nell'idea, non solo in Italia ma all'estero, cosa molto importante che oggi siamo tutti, diciamo così, intercomunicanti, finisce per trasmettere all'estero anche l'idea di una classe dirigente italiana che mira a durare e non a dirigere.
Scusi,
una
però Berlusconi...
che non dirige è una classe in fondo che non decide. E non decide perché la decisione vuol dire scegliere, e scegliere significa accontentare gli uni e scontentare gli altri. Il potere più oppressivo oggi è il potere che rinuncia, non vuole esercitarsi come potere, il potere inerte. Questo è ciò di cui oggi soffriamo in Italia.
Il potere inerte. Con questo concluderei, perché il potere inerte è la fotografia.
Non si può aggiungere altro.
Non si può aggiungere altro.
Professor Ferrarotti, un epitaffio.
Grazie, professor Ferrarotti. Buona serata.
Grazie, buonasera. Arrivederci.
Sia bene, grande professore.
Il potere inerte. Eccoci qui, 800 24 00 24, sempre con la vita Parenzo, per l'ultima parte della puntata. Che succede, Parenzo?
Cosa succede, Parenzo? Sono un tassista di Milano.
Dov'è? Chi ha un tassista? Dov'è? Sul taxi?
Sì, sono in piazzale Loreto in questo momento.
E me lo ripassi un attimo, quel delinquente. Che sta facendo?
Glielo passo.
Come sta lei? Tutto bene?
Io bene, sì, lavora. Sì.
Ascolta la zanzara ogni tanto? Lavorando?
Sì. Sempre, tutte le sere, anche i clienti.
Grande. Un abbraccio.
Arrivederci.
Qual è il suo taxi? Come si chiama?
Cioè, Alfa 55. Cioè, la notizia è che è arrivato a prendermi. C'era la radio altissima e mi sono sentito. Effettivamente ha ragione il radioascoltatore, è agghiacciante quello che dico. Ha ragione quello.
Cioè, in che senso? Sì.
Cioè, mi sono autosentito mentre il tassista stava arrivando, mentre stavo invendo contro l'ascoltatore di prima, dicendogli il sipario. Chiuso. Sì. Effettivamente, sentendomi, è agghiacciante, confermo. Cioè, adesso siamo sul taxi, stiamo arrivando nel giro di un quarto d'ora, siamo lì. La notizia che ti posso dare in questo momento, però, è che secondo Alfa 55 sono i clienti stessi a chiedere di sintonizzarsi sulla Radio 24.
Bene, meno male.
No, io voglio dirvelo perché questo mi sembra una notizia importante. Andiamo avanti, scusa.
Sì, sì, Andrea da Napoli, dopo questo sbrodolamento in favore della zanzara. Andrea da Napoli, buonasera.
Buonasera Cruciani, tre stoccate veloci. Volevo chiederle, io in preda ad un cupio di Solvi inspiegabile l'ascolto ogni sera ed ho quindi una buona memoria di ciò
cupio
che ha detto.
Cupio di Solvi addirittura, cupio di Solvi.
Sì.
Una sorta di masochismo.
Esatto, perfetto. Poi so che Parenzo almeno credo di aver intuito una buona pittura classica da qualche citazione. Senta, volevo chiederle, lei ha sempre sminuito le performance verbali del Premier dicendo va preso com'è, va preso così com'è e così. Perché sta cascando tanto la mano su quello che dice Di Pietro? Di Pietro non va preso per quello che è, Di Pietro è quello del trattore. Come mai questa disparità di trattamento?
Rispetto, ma io non sto calcando la mano su nessuno, a me Di Pietro mi sta simpaticissimo.
No, ma l'altro di istigazione mi pare.
Ma no, non ho detto istigazione. Ma non ho detto istigazione.
Una cena?
Sì, Andrea, ma non prenda la singola parola. Posso dire, posso aver detto cosa vuol dire? Vabbè, ma questa cosa qua di beccare, lei l'ha detto. Sì, ho detto istigazione, ma non è che è istigazione a delinquere. Ma non ho detto istigazione a delinquere, ho detto che
avevo compreso male, mi sembra di aver sentito dire che può essere un'istigazione. Ho capito male.
Ma sì, ma posso averlo detto, può essere un'istigazione per qualcuno. Quando uno evoca il morto vuol dire che c'è una situazione grave, gravissima, che può provocare violenza. Ma non è che volevo dire che Di Pietro istiga la violenza nel senso, ho capito. Come dire, da codice penale. Abbia pazienza, su sì, Andrea.
Mi lasci il tempo di chiederle solo altre due cose.
Sì.
Prima la Mussolini ha detto alla sua domanda perché lei non l'ha detto al Premier, no? Parlando della Minetti, l'ha messa lì. Perché non gliel'ha detto? La Mussolini ha detto perché l'ha messa il Premier. Ma è normale. Lei da giornalista ne faccia normale.
Cosa è normale?
Che il parlamentare non dica niente perché l'ha messa il Premier, una di cui viene fuori che si faceva baciare il seno da uno.
Vabbè, questo sono tutte crocifisso. Abbia pazienza, Andrea.
Anche queste sono tutte cose che vanno prese come si fa.
No, però sono. Ma lei legge? Lei crede a tutto quello che legge? Lei crede a tutto quello che legge?
Le intercettazioni sì.
Sì, crede a tutto.
Assolutamente.
Crede a tutto.
Quelle, benissimo. Quelle sì.
Alle intercettazioni crede a tutto, al crocifisso in mezzo alle tette della Minetti,
sì,
lei crede a tutto.
Assolutamente,
perché ci vuole credere, perché ci vuole credere, perché ci vuole credere.
Ci voglio credere.
Perché ci vuole credere, benissimo, perché ci vuole credere.
E poi la terza cosa però le lascio, sì. Si può avvalere della facoltà di non rispondere come fa il capo. Lei è una curiosità mia che
capo
che
quale, scusi, quale capo?
No, il capo di tanta gente, il capo Berlusconi, il capo. Molti lo chiamano il capo, non ho detto
facoltà di non rispondere.
No, lo chiamano il dottore.
No, volevo dire, è una curiosità che nutro da te, Lei sul panorama a controcampo è un collaboratore a titolo gratuito o a libero?
Ma lei che cosa gliene frega, scusa?
È una domanda.
Ma lei che cosa gliene frega, come vengo pagato io, da chi vengo pagato? Sono affari suoi. Ma che vuol dire?
Mi basta la risposta, va bene.
Ma io la risposta, se vuole, gliela do tranquillamente, ma non ho capito il tipo, perché la curiosità da che cosa nasce, scusi?
La curiosità nasce dal fatto
uno
che
quando lavora che fa uno quando lavora
sono,
uno quando lavora scusi Andrea
dritta,
Andrea scusi
dritta,
ma a me non me ne frega niente se è la schiena dritta o la schiena curva, non me ne frega niente, ma io non mi sto alterando, io voglio sapere, ma io non sto prendendo, non sto perdendo alcuna sì, ma lei sta dicendo delle cose che non stanno dicendo a terra. Lei vuole sapere che cosa io, lei quando lavora viene pagato? Lei quando lavora viene pagato?
Sì, ma non per super.
Punto, viene pagato?
Non devo fare.
Viene pagato o no quando lavora? Quando lavora o no? Viene pagato o no? Sì o no?
Sto rispondendo.
No, non mi sta rispondendo, sto parlando di altro. Quando lavora viene pagato?
le posso rispondere?
No, non mi sta rispondendo. Sì o no? Viene pagato sì o no quando
sono
lavora?
Sono pagato da persone su cui
ma non mi interessa da chi viene pagato.
Ma su cui non faccio opinione.
Ma non dica stupidaggini, viene pagato sì o no? Viene pagato
da
quando
persone su cui non faccio opinione.
Ma che vuol dire persone da cui faccio opinione? Se, secondo lei io sono limitato.
Non è... è una persona intelligente, ha capito benissimo.
No, lei... ma scusi,
la sua risposta e la sua reazione sono eloquenti.
Ma lei è completamente fuori di testa.
Scusi, guardi che non è un crimine lavorare a Mediaset, amico mio,
No,
e per Panorama.
Ma perché io ho parlato di
e secondo lei le mie opinioni sarebbero limitate, le mie opinioni sarebbero limitate perché io lavoro per una trasmissione che si chiama Controcampo e perché scrivo su No, ma non ho capito, una domanda. Secondo lei le mie opinioni sarebbero limitate per questo?
Io le ho fatto una domanda, lei mi ha dato una risposta. Berlusconi va benissimo, non ho detto nulla.
Che ho detto io, scusi?
Ho detto, lei mi ha detto che è pagato, ho capito bene che è pagato.
Ma certo che è pagato, se uno lavora che fa, non è pagato, non ho capito.
Berlusconi la paga, basta, va bene così, se mi fa bene, non è nulla, non è operato.
Questo è peggio di Santoro, vabbè, Berlusconi la paga, vabbè.
Ma che
Berlusconi è pagato da Berlusconi, vabbè, è pagato da Berlusconi, tipo Santoro, insomma, vabbè, ho capito, vabbè.
Ma ci sono migliaia di giornalisti pagati da Berlusconi, dall'azienda Mediaset, che è un'azienda, ma di che stiamo parlando?
Vabbè, non so di che sta parlando, però va benissimo, ci può stare tutto, Non...
No, cioè, ma io lo dico che...
La cosa che non sopporto, la cosa che non sopporto è fare finta di non voler dire una cosa, capito? Voglio ottenere una cosa che è talmente chiara, che vengo pagato per chi lavoro.
Cioè, ci mancherebbe altro.
Per cui...
Non pagati è crimine, essere non pagati.
E per cui che cosa ne discende dal fatto che vengo pagato da aziende che fanno capo più o meno alla famiglia Berlusconi, Andrea da Napoli? Cosa ne discende?
Cosa dice?
Cosa ne discende?
Ho detto, è un dato di fatto. Lei è pagato da Silvio Berlusconi, sul quale esprime pubbliche opinioni. Va bene così.
Ma lei la sente mai questa trasmissione?
Prego?
Ma lei la sente questa trasmissione come è fatta, no?
Con molta attenzione.
Bene.
E allora di che parliamo? Secondo lei siamo a libertà limitata?
Di nulla, dobbiamo chiudere. Ci sentiamo domani 18:30, ciao.
Molto bene.
Co 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 co. Cu 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 cu. Po qua 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 qua. Co co co.
E la patonza deve girare.
Radio 24. La passione si sente.